www.storiedijo.it e la storia continua. 1940. Per fare un dispetto a Hitler, il duce comanda: spezzate le reni alla Grecia. 28 ottobre, il giorno deciso da Mussolini per attaccare la Grecia, un'impresa che finirà soltanto per dimostrare l'inefficienza militare del regime e l'insensatezza degli alti ufficiali, messi a capo di truppe che dovranno operare in condizioni disastrose e sapranno tuttavia mostrare, ancora una volta, una dura, caparbia, eroica capacità di combattere. Fino a poche settimane prima dell'attacco, nulla faceva presagire una guerra italo-greca. Tra Roma e Atene esisteva un trattato di amicizia. Fin dalla metà degli anni 30 la Grecia era dominata da un regime parafascista, capeggiato da Ioannis Metaxas. Lo schieramento delle nostre truppe in Albania era rivolto non verso la Grecia, ma verso la Jugoslavia. Mussolini aveva dichiarato che questo paese era un'invenzione del Trattato di Versailles e non aveva alcun diritto di esistere nell'Europa, che la guerra avrebbe rimodellato con schemi fascisti. Hitler si era mostrato disposto a concedere che l'Italia si impadronisse della Jugoslavia, ma aveva raccomandato di attendere il momento più opportuno. Un attacco non tempestivo avrebbe compromesso la strategia globale dell'asse. Sarebbe stato meglio, aveva ancora suggerito il Führer, che le truppe italiane avessero concentrato ogni loro sforzo nell'Africa settentrionale, in direzione del canale di Suez. Perché allora, d'improvviso, Mussolini non solo insiste in un intervento ai Balcani, ma si getta contro la Grecia, possibile alleata dell'asse? Per rispondere a questo interrogativo saranno scritti molti libri, ma una risposta esatta non verrà mai data. Sarà addirittura avanzata l'ipotesi di un gesto di vera follia da parte del duce. Molti sosterranno invece che l'attacco fu voluto dal ministro degli esteri Ciano, che è un'ipotesi sostenuta dallo stesso Hitler, che forse per vendicarsi di questo sarà inflessibile nel 1944 nel volere la morte di Ciano e degli altri gerarchi traditori, proprio per dispetto ai tedeschi che egli non amava. Una terza ipotesi, tutt'altro che priva di validità, ammette che fu lo stesso Mussolini a volere l'attacco alla Grecia come una indispettita risposta agli atteggiamenti di Hitler. Il 12 ottobre, infatti, il duce viene a sapere che le truppe tedesche, senza che prima egli ne fosse avvertito, avevano sconfinato in Romania per impossessarsi delle risorse petrolifere di quel paese. E allora, furibondo, dice a Ciano: questa volta ripago Hitler con la stessa moneta. Saprà dai giornali che ho occupato la Grecia. E perché la Grecia? Perché la Grecia è un piccolo paese e perché gli informatori avevano convinto Mussolini che i greci non si sarebbero battuti. Il duce è dunque sicuro che basteranno 5 divisioni per una rapida passeggiata verso Atene. Alle 3 del mattino del 28 ottobre è presentato al premier greco Metaxas un ultimatum. Si chiede al governo di Atene di non opporsi all'occupazione di alcune posizioni strategiche e si avverte che alle 6 di quello stesso giorno le truppe italiane avrebbero varcato il confine. Metaxas anche se volesse, non può aderire alle richieste dell'ultimatum. Non ha il tempo materiale sufficiente per informare i comandi di non opporsi. Ma in ogni caso non vuole aderire a una richiesta che giudica a ragione una sopraffazione. Mussolini annuncia l'inizio delle ostilità con un discorso che contiene una frase destinata a rimanere tristemente famosa. Noi spezzeremo le reni alla Grecia. Sono giorni in cui in realtà gli italiani si attendono alla fine della guerra. La Francia si è arresa, l'Inghilterra è sotto una pioggia di bombe e 600.000 soldati italiani hanno già avuto l'ordine di smobilitare. Un insensato ordine, soltanto in parte corretto dal richiamo d'urgenza di altri 100.000 uomini. L'attacco avviene con forze assolutamente insufficienti, anche perché a contrastare gli italiani non è solo l'esercito, è l'intero popolo greco. Gli oppositori al regime di Metaxas, dai liberali e comunisti, incitano dalle carceri e dall'esilio i compatrioti a resistere. Riescono a spiegare che la lotta dell'invasore si risolverà anche in una lotta al dittatore. Sulle montagne, civili di ogni età e di ogni condizione offrono tutto il possibile aiuto all'esercito greco e spesso anche gli albanesi, che teoricamente avrebbero dovuto sostenere gli italiani nella nuova impresa bellica, e vanno ad affiancarsi ai greci. Anche la stagione scelta per iniziare la campagna è sbagliata. Comincia il terribile inverno balcanico. Le piogge torrenziali cancellano le strade e i sentieri. Le trincee devono malamente disegnarsi nel fango. Le montagne si coprono di neve. Il gelo mette a durissima prova soldati vestiti male e nutriti peggio, non di rado tagliati fuori da ogni rifornimento. E gli scontri sono sanguinosi. Italiani di ogni arma, soprattutto gli alpini della Giulia, ma anche i fanti di ogni specialità e camicie nere, si segnalano per le loro gesta eroiche, che tuttavia non possono bastare né per infrangere le linee avversarie né per contenere il contrattacco greco. Le truppe di Atene, infatti, sul finire dell'anno, riescono a penetrare in Albania, al nord, sulle coste dei laghi di Prespa e di Ocrida, al centro fino a Tomori, Trebeshin, Golico, e a sud fino oltre a quello che è stato chiamato dagli italiani Porto Palermo. I cambi di guardia negli alti comandi sono significativamente frenetici. Il comandante in capo del fronte greco, Visconti Prasca, è sostituito da Soddu. E prima che l'anno finisca, Soddu a sua volta sostituito da Cavallero. Nel diario di Ciano vi è una curiosa annotazione a proposito di quest'ultima sostituzione. Durante la mia assenza, il duce ha conferito il comando alle armate a Cavallero e ha richiamato Soddu. Da qualche tempo era molto scontento dei salti d'umore di Soddu. Un giorno tutto rosso e l'altro tutto nero. E il colpo finale è arrivato quando il duce ha saputo che il generale Soddu, anche in Albania, dedicava le sue ore serali a comporre musiche per film. www.redigio.it e la storia continua.